Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui Gesù sarebbe stato tolto dal mondo, egli si diresse decisamente verso Gerusalemme e mandò avanti dei messaggeri. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per fare i preparativi per lui. Ma essi non vollero riceverlo, perché era diretto verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Ma Gesù si voltò e li rimproverò, e si avviarono verso un altro villaggio. Mentre andavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane, e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, concedimi di andare prima a seppellire mio padre». Gesù replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congedi da quelli di casa». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che ha messo mano all'arato e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Parola del Signore. Allora, Gesù incontra in questo brano diverse situazioni e anche diversi personaggi. E direi che questa sua decisione di andare a Gerusalemme per compiere la volontà del Padre, questo mondo che incontra, mostra la sua difficoltà di capire chi è Gesù e di poterlo anche seguire, anche se, come avete ascoltato, qualcuno gli si fa davanti e gli dice: «Voglio seguirti, ti seguirò dovunque tu vada». Vediamo un po' che cosa è successo in questo brano. Innanzitutto, Gesù dalla Galilea sta scendendo alla Giudea, a Gerusalemme, perché a Gerusalemme, dice questo brano di Luca, arriva il momento in cui lui sarà tolto dal mondo, cioè in cui darà la sua vita per la salvezza degli uomini. Deve attraversare la Samaria, e la Samaria è da cinque secoli è in rotta con la Giudea, non si possono proprio vedere, un po' come i tuoi parenti che non riesci, che non inviti mai a Natale, speri sempre che non incontri per strada. Bene, e quando Gesù manda dei messaggeri per dire: «Sto passando, fate i preparativi», questi dicono: «No, siccome vai in Giudea, vai a Gerusalemme, noi non facciamo nessun preparativo, non ti vogliamo vedere». Per cosa hanno peccato, secondo te? Perché hanno offeso Gesù? No, il loro peccato è quello di non averlo riconosciuto. Ma voi direte: «Ma perché non l'hanno riconosciuto? Perché erano cattivi?» No, non lo hanno riconosciuto perché avevano dei pregiudizi, avevano dei preconcetti. Siccome Gesù va in Giudea, si sa di sé che è un giudeo, quindi è lontano da loro, loro non lo vogliono. Guardate che questo è quello che noi riviviamo costantemente nelle nostre relazioni con gli altri, con i nostri familiari, con quelli che chiamavamo amici, ma quello che vive la nostra politica, la nostra società. Avete sentito, il Papa è andato in Armenia, a chi ha detto riconciliatevi con turchi e armeni, ha riconosciuto il genocidio degli armeni, e i turchi hanno detto: «Questo è un crociato», uno che pensa ancora alle crociate. Capite? Che cosa hanno, qual è il peccato? Quello di non aver riconosciuto chi è che porta la pace e perché la porta, come se fosse uno che sta facendo i propri interessi. Guardate che noi stiamo soffrendo molto per il pregiudizio degli altri. Ma anche quando incontrerà persone ben disposte, anche qua, attenzione, c'è qualcosa che non funziona. Uno si avvicina e dice: «Ti seguirò dovunque tu vada». Saresti capace di dirlo te? «Ti seguirò», tu che dici: «Sia fatta la tua volontà come in cielo, anche in terra». E viene il Signore e ti dice: «Bene, siccome sia fatta la volontà del Padre, allora vieni, vieni con me. Che cosa dici? C'è tuttavia qualcuno che pensa di poterlo seguire. Dovunque andrai, Gesù dà una risposta apparentemente sibillina. Dice, le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha una pietra dove posare il capo. Sta dicendo, sta attento, se ti avvicini, lascia che io ti porti dove dico io. Sta andando a Gerusalemme, sta andando alla morte, sta andando a dare la propria vita per noi. Può darsi che tu ti sia fatto un'immagine diversa di lui. Infatti spesso quando lo cerchi, cerchi il Gesù della pace, il Gesù della tranquillità, il Gesù che ti guarisce le malattie, che ti rimette, che ne so, in sesto il punto in banca, che ne so io. Comunque uno che è funzionale a te, non che è uno che è venuto per realizzare il regno di Dio. Cioè per realizzare tutto il progetto di Dio così come l'ha pensato anche per la storia. Vorresti che si realizzasse, così dici, ma non in te, ma non attraverso di te, magari da un'altra parte. Hai paura. Il preconcetto, l'atteggiamento preconcetto nei confronti di Gesù può impedire la conoscenza di Gesù. E guardate, questo è proprio vero. Ne ho esperienza in tutti questi anni di pastorale. Quando parli di Gesù con la gente, mica si sa se stiamo parlando della stessa persona. Mica si capisce. Una cosa è certa, quando si tratta di ritradurre l'amore per Gesù anche nelle cose della vita, pure chi dice di essere disposto a seguirlo comincia a fare delle dimostranze. È un caso anche di questo qua che dice, Signore, ti seguirò, però prima lascia che vada a sistemare le mie cose, no? E Gesù dice che ha messo mano all'arato e poi si volge indietro, non è adatto al regno di Dio. Ma che si sta riferendo Gesù? Di che sta parlando? Lo sai tu? Eppure hai ascoltato anche la prima lettura, se sei venuto all'inizio, hai ascoltato anche la prima lettura stasera. Quando Elia, chiamando Eliseo a seguirlo come profeta per dargli la sua stessa vocazione profetica, dice, Eliseo dice, lascia che vada a casa, devo sistemare alcune cose. Elia dice, va e torna perché sai bene che cosa ho fatto di te. Ecco la chiave che scioglie questo problema che abbiamo incontrato stasera. Sai bene che cosa ho fatto di te. Dunque Eliseo va a casa, ammazza un paio di questi 12 buoi da tutti e poi ritorna e segue Gesù. Capisci che cos'è che manca a questi che hanno incontrato il Signore e non lo hanno potuto seguire perché non hanno capito chi era? Non sapevano che cosa Gesù aveva fatto di loro. È il nostro dramma. Forse ci diremmo anche disposti ad amarlo e a seguirlo, ma dimmelo un po', tu lo sai Gesù che cosa vuole fare di te? Tu sai come c'entri tu con il regno di Dio? Il regno di Dio vuole realizzarsi. Per realizzarsi tu hai una posizione. Forse non hai la posizione chiara, ma hai una posizione importante. Quanti anni hai? Guarda quanti anni hai. Quante Pasque hai fatto? Quanta parola di Dio hai ascoltato? Quante domeniche sono passate? E dimmi, in tutti questi anni, tu hai compreso che cosa Dio vuole fare di te? Ancora no? Ancora no? Questo è il nostro dramma, amici. Abbiamo visto Gesù passare, come dice Agostino, e non ce ne siamo accorti. Abbiamo cominciato a temere che non sarebbe più ritornato. Ma quante volte deve passare? Ma che cosa deve fare per convincerti? Quando ti metterai in cammino? Allora, molti dicono, ma io sono entrato nel movimento, ho fatto questo, non nel movimento, in un movimento, no? Che forse si dice il movimento, non so. No, no, in un movimento, no? Se sono entrato in un movimento, adesso io faccio questo, faccio quello, padre, io vado lì, faccio quella preghiera, tutti insieme, poi andiamo di là, andiamo di sotto, di sopra, attraversiamo il mare, vediamo cose, eccetera. Ma Gesù non ha una pietra dove posare il capo. Se tu lo cerchi nel luogo che hai stabilito tu, probabilmente lui sta da un'altra parte. Devi abituarti a vederlo ovunque. Dimmelo un po'. C'è il Cristo in questo tempo? C'è il Cristo nella Brexit? C'è il Figlio di Dio a regnare nella storia in questo momento un po' difficile? Tu sei un testimone, un profeta che può dire al mondo: c'è, lo so che c'è. Anche se non lo vedo sempre, lo so che c'è, perché le cose le sta portando secondo un disegno di salvezza. O sei uno che dice che la storia sta finendo male, non si sa quando andrà a finire, e tutto è perduto, e guai a noi, e si stava meglio quando si stava peggio, e fare i figli oggi è un problema. Chi sei? Chi sei? Perché Gesù possa dirti: vieni, segui. Perché possa coinvolgerti veramente, totalmente. Non c'è una risposta, amici. Ma c'è una disposizione del cuore che deve cambiare. Deve cambiare. È cambiato Abramo. È cambiato Isacco e Giacobbe. Sono cambiati gli apostoli. Pure Pietro è cambiato. Tutti quando hanno incontrato il Signore sono cambiati. E tu? Hai pensato che la tua vita possa essere il luogo dentro il quale Dio si manifesterà? Purtroppo oggi solo i matti reclamano questa manifestazione di Dio. E la vanno reclamando dappertutto. Ma i savi no, si tengono da parte. Si tengono da parte. Nella loro apparente sobrietà hanno stabilito che Dio si serve in quegli spazi, in quei momenti, senza lasciarsi coinvolgere troppo. Fai un esame di coscienza. Guarda bene, perché Gesù sta andando a Gerusalemme per manifestare il regno del Padre. E tu sei coinvolto, sei un battezzato, tu sei un chiamato, tu sei un giustificato. Guarda bene ciò che manca e generosamente dona di te quello che è ancora. Tieni solo per te stesso. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, molte volte, in molti modi, tu ci hai incontrati, hai parlato al nostro cuore, ci hai convocati, non solo perché fossimo il tuo popolo santo, ma perché diventassimo un popolo di profeti, di annunziatori, di messaggeri. Tante volte ci siamo nascosti per paura, per ignoranza, dei nostri pregiudizi, o semplicemente perché ci siamo accontentati di una religiosità semplice. Degna di Padre Santo di accendere in noi un amore nuovo. Fa che il tuo Spirito Santo, che costantemente ci doni, ci insegni la via della salvezza, ci faccia camminare per le tue vie. Faccia di noi dei profeti per questo tempo. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Segno di contraddizione la tua sposa in mezzo alle genti. E tuttavia tu hai voluta e costituita madre di tutte le genti. Degnati di mostrare nel rinnovamento della tua sposa la tua passione per gli uomini. Soccorri tutti i tuoi figli. Chiamali alla nuova missione che tu inauguri in ogni tempo. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per quelli ai quali abbiamo fatto del male, che abbiamo trattato con sufficienza o con durezza. Degnati, Padre Santo, di perdonarci e aiuta anche noi a perdonare i loro atteggiamenti, il loro disprezzo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per i deboli, per gli ammalati, per alcuni che stanno lottando con la morte, per alcuni che sono in coma. Visitali, nel segreto del loro cuore. Tu che li conosci e li hai chiamati alla salvezza, sostienili in quest'ora, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli, dei quali tu conosci i pensieri e le azioni. Fa che conoscano il tuo nome santo e lo servo, e ti celebrino in mezzo alle nazioni. Mettili a riparo dai pensieri cattivi, soprattutto mettili a riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.